Ave Maria, cari amici radioascoltatori, un ben ritrovati a tutti. Chi vi parla è Fra Pietro e oggi tratteremo di un altro tema per la rubrica mensile Inganni umani e diabolici che stiamo portando avanti da qualche mese. Inganni umani e diabolici, ricordo a chi magari si sintonizzasse per la prima volta, ascoltasse per la prima volta una di queste trasmissioni, nasce dal desiderio di informare le persone quanto più è possibile, ricordando quello che diceva il grande esorcista defunto Don Gabriele Amort, che uno dei mezzi per contrastare l'espandersi di tutte queste forme occulte, di queste forme settarie, deviate, di false religioni, è l'informazione. L'informazione, quindi informare, io non lo faccio proprio volentieri, in che senso? È chiaro che non è piacevole informarsi su queste cose perché appunto sono delle aberrazioni, sono delle mostruosità, ma il problema è che esistono e mietono vittime, vittime dal punto di vista spirituale, ma poi dopo anche dal punto di vista della salute fisica, perché si arriva a forme poi dopo veramente di autolesionismo nei casi più estremi, e tra le forme più estreme c'è appunto la pratica del satanismo, che è l'argomento di oggi. Oggi vorrei parlare proprio di questo, accennerò solo a quelle cose, diciamo, macabre di cui il satanismo si pasce e si nutre, perché appunto sono macabre. E non voglio inquietare nessuno, ma devo informare quantomeno riguardo al minimo. Ad esempio, tutti avrete sicuramente sentito parlare delle messe nere. E quindi le messe nere sono un punto forte, un punto cardine, della pratica del satanismo. E quindi è chiaro che si andrà necessariamente, bisognerà anche accennare a questo discorso. Allora, cominciamo con ordine. Tra le varie tipologie di sette di cui parlammo il mese scorso, quelle sataniche sono generalmente considerate le più pericolose, soprattutto a causa del carattere negativo che contraddistingue ogni componente e le pratiche ritualistiche di morte che alcune di esse mettono in atto. Una delle forme tipicamente usate nella ritualistica del satanismo è appunto la messa nera e la magia nera, la stregoneria. Quindi siamo proprio alle forme estreme dell'invocazione del male. Le sette sataniche sono gruppi organizzati in modo gerarchico, cioè quindi un capo, un leader che fa da tramite tra il gruppo e Satana. Oltre agli adepti abituali, ci sono poi anche adepti accessori, spesso donne e bambini, che vengono plagiati, suggestionati dagli iniziati più anziani, diciamo così, attraverso manipolazioni psicofisiche, e vengono utilizzati costoro, cioè questi adepti accessori, nei rituali satanici, soprattutto di tipo orgiastico e sessuale. Sì, perché come vedremo, l'utilizzo del sesso più deviato, più violento, più volgare, più tutto, insomma, è una delle cose fondamentali del satanismo. Tutti i tipi di satanismo, nelle varie forme, usano, praticano l'uso della sessualità deviata. C'è niente da fare. E diremo qualcosa di più nello svolgimento, nel corso della spiegazione. Quindi i satanisti sono individui particolarmente carismatici, mettiamolo tra virgolette, carismatici perché vogliamo usarlo in senso proprio solo per i doni divini, ma hanno delle doti che provengono da Satana stesso, che influenzano gli adepti utilizzando potenti tecniche di suggestione o strategie di manipolazione mentale. L'ingresso nella setta viene sancito da un'iniziazione rituale che serve a indurre l'adepto a sostituire alla sua personalità un'altra di tipo settario, cioè l'adepto deve riconoscersi come membro di quella setta e per quella setta deve vivere e lavorare e di quella setta deve assumere le particolari caratteristiche, i particolari doni connotati. Le tecniche di suggestione hanno un'importanza chiave nel reclutare nuovi adepti. La manipolazione psicologica non si avvale quasi mai di metodi coercitivi in forma esplicita. Al contrario, i capi individuano le debolezze delle persone e offrono loro alternative interessanti per risolvere i propri problemi. Infatti, nei neoadepti prevale sempre la sensazione di aver trovato finalmente una guida che ha poteri, conoscenze speciali e che li potrà aiutare a risolvere i propri problemi e a soddisfare tutte le loro voglie. Ecco perché si aderisce al satanismo, cioè il satanismo più raffinato, quello che proprio intende Satana come un principio da adorare perché appunto è il grande ribelle, quindi bisogna adorarlo in quanto ribelle a Dio. Quindi ci sono, e non sono pochi costoro, però la forma, diciamo, più comune è quella di ricorrere a Satana perché ti dà quello che vuoi, almeno questa è l'idea che sta nella testa delle persone. Effettivamente ti illude di dare, perché il demonio ha questo potere di darti potere, sesso, successo, quello che vuoi, ma poi dopo ti toglie tutto e ti toglie anche l'anima. Quindi, dicevamo della manipolazione psicologica e perché funziona? Funziona perché veramente le persone si sentono, come, capite e possono trovare questa soddisfazione a ciò che cercano. I satanisti non vivono tutti insieme in una comunità, mantengono una facciata di copertura nella società. Il fatto di continuare a fare la solita vita dà loro la sensazione di aver scelto liberamente di condividere con gli altri il potere maligno durante le messe nere. Le tecniche di persuasione adottate dal capo e dai membri diventano più coercitive sia quando bisogna preservare il segreto settario, cioè quando si teme che qualcuno dei seguaci riveli all'esterno qualcosa che non deve, sia quando un membro del gruppo vuole abbandonare la congrega. E allora, queste tecniche si basano su pressioni fisiche e psicologiche molto forti. Se per esempio un adepto esprime dei dubbi sulla propria permanenza nella setta, cosa succede? In genere, prima questa convinzione viene repressa in modo un po' più delicato, cioè gli altri membri della setta provano semplicemente a parlare con lui per dissolvere i dubbi. Se i dubbi persistono, allora il gruppo si stringe maggiormente attorno all'adepto, lo fa sentire importante con atteggiamenti adulatori e lo coinvolge in modo più forte nelle attività sessuali del gruppo. Quando però tutto ciò non è sufficiente a fargli cambiare idea, allora l'adepto viene veramente minacciato e ricattato. Le minacce e i ricatti all'inizio sono diretti contro di lui, ma qualora non funzionasse, lo si avvisa che perderà qualche persona cara, quindi ricadono anche sui cari, veramente qualcosa di mostruoso, di diabolico. Del resto, questo è un atteggiamento in vigore un po' nelle sette in generale, però in quelle sataniche questo raggiunge l'apice della perversione, della cattiveria e della malizia. Ma, cari amici, queste erano solamente delle informazioni introduttive. Adesso non perdiamo altro tempo e veniamo al cuore del nostro discorso. Parliamo delle tipologie di satanismo. E questo è un discorso molto interessante, anche importante per capire un po' come funziona questo mondo. All'interno del satanismo, cioè, il satanismo non è un'unica corrente indistinta, ma diciamo ci sono delle appunto varie correnti, varie ramificazioni che presentano delle diversità anche abbastanza evidenti e che permettono di contraddistinguerle e differenziarle l'una dall'altra. Esiste all'interno del satanismo principalmente una corrente personale ed una impersonale. Questa è proprio la divisione più grossolana, diciamo, più sostanziale. Una corrente personale e un'altra impersonale. Ma oltre a queste due correnti, che definiscono il satanismo in senso stretto, ne esistono altre che costituiscono la spiritualità di diverse sette e società segrete, principalmente fondate sul culto di Satana e Lucifero in chiave gnostica. Allora, vediamo il satanismo personale, chiamato anche satanismo occultista o tradizionalista, che non c'ha nulla a che fare col tradizionalismo cattolico, chiaramente, e si capisce. Il satanismo occultista o personale rappresenta la corrente principale e afferma l'esistenza di Satana come essere personale in forma di spirito individuale, non un simbolo quindi, bisognerebbe andarlo a dire a quei teologi che ne parlano come un simbolo, invece vadano a parlare con qualche satanista, magari così si rinfrescano le idee, invocato dai suoi seguaci, adorato, onorato come Dio, essi si consacrano a lui, gli chiedono potere, dominio sugli altri e l'appagamento di ogni desiderio. È una corrente legata molto all'uso della magia nera, e qui in pratica, soprattutto in questo ambito che si celebra, non so come dire, con la messa nera, perché per loro è una vera e propria celebrazione, e prende molti concetti dalle dottrine di Aleister Crowley, che è considerato da non tutti, ma dalla gran parte dei satanisti come il padre del satanismo. Magari se vi incuriosisce andatevi a informare su di lui. Aleister Crowley, si scrive Cro Wlei lunga. Satana è venerato come una potente entità in grado di dare conoscenze occulte e poteri terreni ai maghi più preparati. La ritualistica è molto complessa e prende spunto da varie fonti come la Clavicula Salomonis o la Cabala ebraica, che si tratta sempre di forme di religiosità gnostica. I satanisti occultisti apprezzano il ruolo del diavolo biblico, tentatore maligno, anziché disprezzarlo. Confermano la tesi cristiana che Satana è il male, ma lo appoggiano. Anzi, lo appoggiano proprio perché il male. Quindi il satanismo occultista, potremmo dire, si discosta da quello spiritualista che adesso vedremo, proprio per questo, in quanto il secondo, cioè quello spiritualista, concepisce Satana come bene, mentre quello occultista è quello più veritiero, diciamoci la verità. Satana è tutto vero quello che dice la Bibbia, è vero quello che dice anche la tradizione cattolica su Satana, però cambia, diciamo, la lettura. La chiave di lettura, mentre Satana, per la fede chiaramente rivelata, è il nemico dell'uomo, è il male che va combattuto, va contrastato, le sue seduzioni portano l'uomo alla dannazione. Invece, per i satanisti, Satana è il male, ma è un male che va seguito, è un male a cui bisogna dare la propria vita perché è un male relativamente per loro, perché comunque è sempre un male sotto forma di bene, se non ci fosse nella loro, diciamo, immaginazione che in qualche modo è un bene seguire il male, non lo farebbero. Però loro sono consapevoli che il demonio è veramente il male. Il satanismo spiritualista o teista, invece, è un po' la forma, potremmo chiamare, più moderna del satanismo politically correct, potremmo dire. I cultori del satanismo spiritualista infatti considerano Satana una entità, quindi anche loro sono d'accordo nell'identificarlo come entità, quindi non un simbolo, però non malvagia. Sarebbe il Dio, dico la D minuscola, delle origini, che ha scelto di dare all'uomo il libero arbitrio, che ha voluto fargli comprendere che l'essere umano è potenzialmente un Dio. I satanisti spirituali cercherebbero perciò semplicemente l'elevazione spirituale completa fino a divenire il Dio di se stessi. Certo, è molto più moderna questa tesi e non ha bisogno di nascondersi, diciamo, dietro le quinte, può essere tranquillamente presentata in vie ufficiali, in libri, film. Oggi c'è proprio un background culturale pronto ad accogliere questo annuncio, che l'uomo è il Dio di se stesso e Satana è visto proprio come colui che sveglia l'uomo, che risveglia, diciamo, dal suo sonno, gli fa capire che lui è Dio. Non approverebbero per sé, codesti satanisti spirituali, le pratiche violente, i sacrifici previsti nel satanismo occultista, in quanto considerati come facenti parte di un retaggio passato, grossolano, ormai superato, un po' appunto troppo tradizionale, ecco. Preferirebbero muoversi su piani spirituali più sottili e proprio per questo più ingannevoli, perché non li si riconosce immediatamente come male, cioè ricorrono alle pratiche magiche, alle terapie energetiche, allo yoga, alla meditazione trascendentale e tutte queste forme che molto in voga sono oggidì. Rispetto al satanismo occultista, si dichiarano più essenziali e meno ancorati alla forma, pur ammettendo di possedere molti aspetti in comune con il satanismo personale. Poi passiamo al terzo, quindi questi erano i due blocchi principali, possiamo dire, però ce ne sono altri che, soprattutto negli ultimi decenni, si stanno sviluppando purtroppo. Il satanismo razionalista, conformemente alla proprio psicologia dell'uomo oggi, molto ateeggiante potremmo dire. Infatti il satanismo razionalista, che è più recente rispetto ai precedenti, è stato fondato da Anton LaVey nel 1966. Forse avete sentito questo personaggio, se vedete le foto è inquietante, si scrive LaVey con la I lunga alla fine. Un personaggio inquietante, insomma, lui ha fondato questo movimento satanico, potremmo dire, una nuova corrente, secondo la quale non si crede nell'esistenza né di Dio né di Satana, avete visto, sono proprio atei, come esseri personali, no? Ma si pensa, come appunto LaVey pensava, che esista una forza o energia nascosta in noi, nel cosmo, che può essere e deve essere fatta emergere, deve essere fatta sviluppare e messa al proprio servizio, in che modo? Praticando la perversione in tutte le forme, associata a determinati riti blasfemi. Capite? Lui dice: praticate le sconcezze più sconce, praticate le perversioni più perverse, e questa energia che sta in voi e fuori di voi tornerà praticamente a vostra utilità e a vostro vantaggio. Questa è una roba mostruosa, non so come definirla, però se la perversione è imperversa così tanto, bisogna pure riconoscere che è abbastanza in sintonia con il pensiero di tanti. Satana non sarebbe altro che un simbolo in questa corrente, l'idealizzazione di questa forza o energia che si trova repressa nell'uomo e che viene catalizzata dai rituali magico-sessuali, cioè una fortuna. Fortissima incentivazione alle perversioni sessuali più estreme in questa corrente, al fine proprio di liberarla e potenziarla. Vedete, addirittura le perversioni sessuali viste come un principio liberante. Qui c'è molto di Freud, c'è molto di freudiano, no? Dove tutti i mali dell'uomo per Freud derivano dalla repressione sessuale. Sì, e adesso cosa vediamo oggi? Che la sessualità è praticamente liberalizzata a tutti gli effetti. In modo vergognoso, basta solamente che andate a vedere qualche recente sondaggio su come imperversa la pornografia tramite internet, tramite i siti, è una cosa mostruosa. E beh, sì, gli uomini stanno meglio? Anzi, sono tutti depressi, sono tutti depressi. Ecco, questo è il grande annuncio di Freud, il grande annuncio di questo satanista blasfemo. Cioè, fate tutte le perversioni che volete e sarete liberi. Bell'inganno, solo che l'uomo oggi è così infangato che non riesce ad aprire gli occhi e dire: ma questo era un inganno, vedi, perché gli effetti sono contrari. Non ci riesce. E noi però dobbiamo gridare dai tetti questi inganni, giocando e lavorando anche sugli effetti concreti che in effetti ci abbiamo davanti agli occhi. Quindi è un tipo di satanismo molto pratico, concepito in chiave estremamente materialista, edonista e anticristiana. Gli aderenti adottano il nome di Satana in qualità di ribelle contro il Dio cristiano, dunque una figura di ribellione simbolica contro tutto il sistema di valori cristiani che costoro ritengono oscurantisti e falsi. Beh, allora avete capito di cosa si tratta. E poi c'è veramente un satanismo più raffinato, molto raffinato, ma raffinato non è sinonimo di buono, quindi raffinato per dire che è delicato nelle sue concezioni. E il satanismo cosiddetto gnostico, di stampo manicheo, è una corrente che spesso viene confusa con il luciferismo, ma non è proprio la stessa cosa. In questo ambito Satana non è visto come un'entità malefica, né come quello descritto nella Bibbia. Qui tutto questo non è vero, ma sarebbe una divinità, quindi anche sarebbe un'entità in questo caso, non è un simbolo, che però ha dato all'uomo la capacità di evolversi e tornare al suo stato divino originario. prende molti concetti dalle dottrine dello gnosticismo, anche se rinnega la visione gnostica del mondo inteso come una prigione da cui fuggire. No, per loro il mondo è un bene in cui stare, è una moneta da utilizzare. Il fondatore di questa corrente è un sudafricano, Dean Joseph Martin, e ordinò tutta una serie di idee con diversi punti in comune appartenenti a scuole filosofiche e spirituali tipo pitagorismo, gnosticismo, ermetismo, cabala. Il tratto però distintivo è che questo Martin considerava come spiegabile razionalmente anche il divino e il soprannaturale attraverso lo studio delle leggi scientifiche, in quanto parte di una realtà superiore, ma non per questo priva di logica, anzi strettamente soggetta a leggi scientifiche. Quindi è scientifico il divino, è scientifico il soprannaturale, e si prefigge l'evoluzione dell'uomo fino al ritorno ad uno stato di divinità da cui proviene, utilizzando gli strumenti di cui è stato dotato e che Satana ha contribuito a rendere utilizzabili concretamente. Quindi il Satana è visto come il grande liberatore dell'uomo, un dio con la D minuscola, buono, ecco, una divinità che ha liberato l'uomo. Vedete, è proprio l'inversione. Gesù Cristo ci ha salvati, ci ha liberati dal potere della morte e del diavolo. Costoro invece dicono il contrario. Satana ci ha liberato. Ci vuole una bella faccia tosta, veramente, a dire questo. E si vede che il demonio veramente fa friggere diciamo, i suoi adepti in una pentola, in una padella bollente. Quindi l'ignoranza per questo. Quindi loro lavorano molto proprio sulla conoscenza, intesa proprio come la consideravano gli gnostici, la gnosis, conoscenze riservate, segrete, occulte. Ecco, l'ignoranza, intesa come mancanza di conoscenza, è vista come un vero e proprio peccato. Vedete, ripristinano e riesumano il concetto di peccato abolito e defenestrato da questa società. Lo riprendono però per attribuirlo in maniera completamente sbagliata e senza senso. Quindi la mancanza di conoscenza è peccato. La vita stessa è intesa come una sorta di aula di studio, le cui esperienze sono una fonte inestimabile di conoscenza e illuminazione. Anche questo satanismo, questa corrente, si presenta abbastanza pratica nella misura in cui dice che la vita, quindi, va vissuta pienamente, senza condizionamenti esterni come superstizioni, convenzioni sociali, ma nel rispetto di se stessi, degli altri e della legalità. Vedete che perciò vi dicevo il raffinato, no? Non predica le perversioni più perverse come l'avè. Ma dice sì, i condizionamenti dobbiamo toglierceli tutti, dobbiamo essere liberi, però essere legali, rispettosi. Io penso che sarà proprio una corrente del genere a preparare la strada, a stendere i mantelli all'anticristo, perché è molto più vicina a quelle descrizioni dell'anticristo che ci danno i grandi profeti, scrittori e santi del passato. E veniamo alle ultime due, il luciferismo. Il luciferismo, appunto, il culto di Lucifero, non Satana, Lucifero, vedete che sono sottili costoro, anche qua ha un sapore gnostico, viene considerato Lucifero nella dottrina di costoro l'angelo che era stato ingiustamente cacciato dal cielo e di cui si attendeva il ritorno in terra. Lucifero viene venerato come il principio del bene, il portatore di luce, c'ha molte, molte assonanze con la New Age. La New Age ha preso molto dal luciferismo, l'ha proprio inglobato nella sua dottrina. Ed è in opposizione al dio del male, creatore del mondo, il demiurgo, che loro però, ecco, fanno coincidere col dio cristiano, i luciferisti, quindi veramente ribaltano la situazione. Questo perché Dio ha voluto, questo demiurgo, cioè il dio cristiano, ha voluto, avrebbe, secondo loro, voluto negare agli uomini la conoscenza che invece gli ha offerto Lucifero sotto forma del di serpente dell'Eden. Quindi quel serpente, anche in questo caso, è visto come il grande illuminatore e liberatore dell'uomo. Lucifero non viene neanche identificato come Satana, bensì come Eone, che è un'espressione tipicamente gnostica, un leone della conoscenza, chiamato anche Sofia, per i luciferiani, che non si definiscono neppure satanisti, la salvezza si raggiunge tramite la conoscenza che viene ostacolata dai dogmi e dalla cieca fede, capite? La vera conoscenza che ci salva è la fede, e invece per costoro la fede e il dogma sono degli inganni, sono degli ostacoli, bisogna buttarli via. E poi il satanismo acido, di cui forse avrete sentito parlare. Il satanismo acido è composto prevalentemente da giovani che si riuniscono per procurarsi e consumare droghe, prendono testi del satanismo, ascoltano musica satanica, sperimentano i primi rituali rudimentali, facendo anche un po' un fai da te, ecco. Sono prevalentemente fenomeni legati al satanismo acido, quelli che si sentono nella cronaca nera, profanazioni di chiese, cimiteri, sacrifici di animali, anche, diciamo, uccisioni di persone umane. Ecco, mi sono voluto concentrare molto su questo aspetto più teorico perché dà proprio il senso, cioè fa capire un attimo che mondo è questo. È variegato, però vedete che ci sono dei principi comuni. No? In ogni caso, Satana, è veramente il liberatore dell'uomo per tutti costoro. Satana ti dà e Dio ti toglie. Questo è il grande inganno che però proprio è nel cuore degli uomini oggi. Dio ti toglie i comandamenti, non fare, non fare, non fare quello. Invece Satana dice fai, fai quello che vuoi. Beh, è chiaro, però Satana ti imbestialisce, fai quello che vuoi. E non è questa la misura della dignità dell'uomo. La misura dell'uomo è fa il bene e evita il male, non fa tutto quello che vuoi, perché le passioni dell'uomo spingono al male e non è questa la vera liberazione per l'uomo. Poche parole, questi minuti conclusivi, sui rituali. E si sa che i satanisti hanno una vera e propria ritualità e questa ritualità è molto eclettica. Sembra derivare da una pluralità di fonti come libri, internet, esperienze raccontate da satanisti. Il rituale satanico, in ogni caso più diffuso e potente in senso negativo, è la messa nera, in cui hanno luogo episodi di estrema depravazione e ribellione a Dio e alla Chiesa Cattolica. Estrema. Eppure in queste messe nere molto spesso è possibile capire il senso del dogma cristiano, cioè ci credono veramente quando profanano le ostie, quando profanano la verginità delle fanciulle, quando fanno abortire, cioè si vede la verità di tutte quelle cose che il cristianesimo difende e porta avanti. Loro le combattono apertamente perché riconoscono come vere, però vere negative, cioè vanno combattute. E infatti tante esperienze di satanisti convertiti dicono proprio questo, cioè io ho scoperto, cioè nella setta io capivo che era tutto vero quello che il cristianesimo, molto più della gente di strada che non capisce niente, noi capivamo che era tutto vero, però bisognava combatterlo. Quindi anche questo ci faccia riflettere, ecco, cari amici. Ebbene, durante i riti possono essere sacrificati animali di cui si mangia la carne cruda, pensate, si beve il sangue mescolato al vino. Come parodia dell'Eucarestia, che sono cose schifose, ma pur di fare la parodia, cioè pur di offendere Gesù Cristo, fanno anche queste cose disgustose, vedete? E si praticano abitualmente, purtroppo, abusi sessuali gravissimi e orge. Spesso i riti sono accompagnati dall'uso di sostanze stupefacenti, che abbassano il livello di critica, la soglia di percezione del pericolo e della commissione di reati, in modo che si possano commettere uccisioni, omicidi senza troppi problemi. Va ripetuto a giovani questo, andrebbe spiegato, perché appunto, Dio, ma che male c'è? Ma che droga leggera, che male c'è? Nella misura in cui abbassa la soglia di percezione della realtà, nella misura in cui fa perdere l'uso parziale o addirittura anche totale delle proprie facoltà, è peccato, perché in qualsiasi momento Dio ti può chiedere dell'uso, in quel momento in cui sei sotto la droga, potresti morire. È lì estremamente urgente che tu usi, che tu abbia il pieno utilizzo delle tue facoltà, l'intelligenza, la volontà, e se non puoi usarlo, Dio chiaramente, cioè, sei tu colpevole, quindi non ti salvi, non ti salvi. Bisogna stare attenti. E quindi non sempre però i riti vengono compiuti in maniera così brutale. In genere ogni setta, a seconda della specificità che la caratterizza e la differenzia dalle altre, attribuisce ai riti un significato differente. In ogni caso, il sesso riveste sempre un ruolo fondamentale in tutti i rituali satanici, in quanto è l'atto che consente la procreazione. Durante i rapporti sessuali satanici non viene creata nessuna vita, devono essere sterili. E qualora dovesse capitare la procreazione o lo fanno apposta, c'è subito il ricorso all'aborto, che tra l'altro, testimonianza dei esorcisti, anche degli esorcisti, ma di satanisti poi fuoriusciti, l'aborto è considerato come il sacrificio satanico per eccellenza. Voi pensate quanto è satanica la società di oggi, se l'aborto è così diffuso, se è così diffuso ovunque. Veramente, cari amici, non voglio approfondire questo tema, però dovete sapere che perché questo discorso della sessualità, della sessualizzazione totale, radicale, senza nessun limite? Perché loro sono certi che l'energia che si sprigiona durante l'atto sessuale permetta all'adepto di entrare in contatto con il male, cioè loro lo fanno con la consapevolezza che l'abuso della sessualità, quindi perché nel giusto ordine, secondo quello stabilito da Dio, la sessualità è un bene, ma la deviazione, cioè la sessualità fuori dall'ordine di Dio, con tutte le depravazioni che oggi sono dappertutto, viene visto come un principio di male, addirittura viene visto come il modo per mettersi in contatto, un modo privilegiato per mettersi in contatto col male. E questo è importante da sottolineare, perché oggi che il peccato non esiste più, non si parla più, oppure l'unico modo in cui se ne parla è in modo civico, cioè se io butto una carta per terra, quello è peccato, oppure se io, sì, offendo il prossimo, vabbè, quello è peccato perché ho fatto del male a una persona, però la sessualità, proprio la gente non capisce che è peccato, dice che male faccio, sono fatti miei. È interessante, bisognerebbe anche in questo caso dire a quelle persone, andate a vedere cosa dicono i satanisti, andate a vedere se sono proprio in sintonia con il vostro pensiero oppure la vedono in maniera diversa. Loro lo pensano perché si realizza, cioè loro sono convinti perché fanno esperienza di come la sessualità vissuta in maniera così deviata mette in contatto con Satana. Cari amici, riflettiamo su tutto questo. Riflettiamo e chiudiamo con una citazione tratta dal libro, uno dei libri di Padre Gabriele Amort, Esorcisti e Psichiatri, siamo a pagina 59 e 60 del libro, in cui dedica appunto un paragrafetto al satanismo e conclude con queste parole. Dice: è importante ricordare che il satanismo purtroppo è in grande crescita in tutto il mondo, specie tra le masse giovanili, su cui ha larga influenza una certa musica rock, o tra i bambini per i quali si fa uso di tanti mezzi che sembrano innocenti come cartoni animati, album di giochi, figurine. È ora che sacerdoti, educatori, genitori aprano gli occhi. Benché siano stati scoperti tanti delitti negli Stati Uniti, il satanismo è considerato legittimo al pari di qualsiasi altra religione. È un vero assurdo. Sarebbe come dire che in democrazia tutti i movimenti hanno diritto di sussistere, anche quelli che promuovono la dittatura, ossia la distruzione della democrazia stessa. In ogni caso, Padre Amort, ma non solo lui, come tutti gli esorcisti, invitano ad aprire gli occhi. Certo, riguarda soprattutto i sacerdoti e i formatori, ma siamo, diciamo, un po' tutti formatori, chi è genitore, chi è insegnante. Il ruolo di formazione è un ruolo partecipato in diversa misura a tante realtà, ecco, di oggi, famiglia, scuola, parrocchia, quindi tutti coloro che hanno un ruolo di educazione nei confronti dei più giovani devono sapere queste cose, devono mettere in guardia perché non cadano anche loro né tra gli artigli di Satana. Questo appello accorato e addolorato vuole essere la conclusione di questa trasmissione, sicuramente dura, ma di una durezza che è verità, di una durezza che purtroppo non ci è lecito di tenere, diciamo, nascosta, perché esiste, fa male, distrugge la vita di tanti, distrugge la vita della società stessa, del mondo stesso. Cari amici, oggi abbiamo finito e a Dio piacendo ci diamo appuntamento per il mese prossimo, sempre su questa radio, per la rubrica Inganni umani e diabolici. Un saluto da Fra Pietro, Ave Maria.